Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Scambio di prigionieri, nessun cessate il fuoco in vista, ancora lontano un incontro tra Putin e Zelensky. Scarsi i risultati dei colloqui tra le delegazioni russa e ucraina ad Istanbul. La guerra a Gaza, consegnata da Hamas la risposta alla proposta israeliana per una tregua di 60 giorni. Oggi in Italia l'inviato della Casa Bianca Witkoff per incontrare le parti. Gli stati obbligati a proteggere l'ambiente, fa discutere anche in Svizzera il parere espresso ieri dalla Corte Internazionale di Giustizia dell'AIA. Europei di calcio femminile, sarà Spagna-Inghilterra la finale. Le iberiche superano la Germania per 1-0 e supplementari. Al via la stagione del Lugano, bianconeri stasera contro i rumeni del Cluj nell'andata del secondo turno di qualificazione all'Europa League. Uno scambio di prigionieri e questo lo scarso risultato scaturito dal nuovo incontro che si è tenuto ieri sera ad Istanbul tra delegazioni della Russia e dell'Ucraina. I colloqui non hanno portato a particolari progressi rispetto ad un cessate il fuoco o ad un incontro da organizzare tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, incontro che lo stesso presidente ucraino ha chiesto con insistenza negli scorsi mesi. Da Istanbul, Filippo Cicciù.
Pochi risultati concreti e ancora molte distanze. L'incontro tra delegazioni di Mosca e Kiev, che ieri sera si sono ritrovate a colloquio a Istanbul per la terza volta in circa due mesi, non ha prodotto accordi di alcun tipo rispetto a un cessate il fuoco che Kiev è pronta a mettere in pratica incondizionatamente, mentre Mosca ha proposto solamente periodi di tregua di 24 o 48 ore per evacuare i feriti o raccogliere i corpi dei soldati caduti negli scontri. Le due delegazioni hanno dato il via libera a uno scambio di prigionieri di guerra, 1200 per parte, ma in base a un accordo che era già stato trovato nei precedenti incontri mediati dalla Turchia. Mentre non è stato chiarito se e quando ci saranno nuovi colloqui a Istanbul, per la delegazione ucraina, oltre alla tregua, uno dei principali nodi da sciogliere è l'organizzazione di un incontro tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, a cui Kiev vorrebbe che partecipasse anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il capo di Stato turco Recep Tayyip Erdogan, che da quando è iniziato il conflitto si è proposto come mediatore tra i due fronti. La delegazione dell'Ucraina ha proposto la fine di agosto come un periodo appropriato per il vertice tra i leader, ma la Russia ha sottolineato che organizzare un incontro di questo tipo appare ancora complesso e impegnativo e che se ci sarà un faccia a faccia tra Putin e Zelensky sarà solo per firmare un'intesa di pace di qualche tipo che dovrà essere discussa in precedenza.
Veniamo al Medio Oriente. Hamas, il gruppo integralista palestinese, ha confermato nella notte di aver spedito la propria risposta alla proposta israeliana per un cessate il fuoco di 60 giorni nella striscia di Gaza. Osservazioni consegnate ai mediatori in Qatar, dove si tengono negoziati indiretti, e per cercare di favorire l'accordo oggi arriverà in Italia anche l'inviato speciale della Casa Bianca, Steve Witkoff, mentre dalla striscia arrivano notizie sempre più drammatiche. In redazione Vera Pelandini.
Carestia di massa. È questo l'allarme che rimbalza da alcune ore sui media di tutto il mondo, accompagnato da immagini terribili, spesso quelle di bambini. È disperata la situazione dei civili, sfollati, senza mezzi economici, con pochi aiuti e prezzi alle stelle. Oggi un chilo di farina costa 20 volte il prezzo del 7 ottobre. 10 i morti per fame nelle ultime 24 ore, secondo fonti ospedaliere di Hamas. Allarmati per l'accelerazione della carestia, ieri un centinaio di ONG hanno lanciato un appello congiunto per una tregua, per più aiuti. I dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità parlano di oltre 100.000 persone in situazione di malnutrizione acuta, la maggior parte bambini e anziani. Israele rifiuta ogni accusa, dichiarando che è Hamas a controllare la striscia. Dal canto suo, il gruppo integralista rilancia le accuse, ma continua a trattare per un cessate il fuoco. Nella notte, delle osservazioni alla proposta israeliana sono state mandate in Qatar. A Doha, con i mediatori qatarioti, ci sono anche Stati Uniti ed Egitto. Sul tavolo la proposta israeliana di uno stop ai combattimenti per 60 giorni, che dovrebbe includere il rilascio di almeno 10 ostaggi ancora vivi. Si discute anche del rimpatrio delle salme e del rilascio di prigionieri palestinesi, così come il difficile compromesso sul ritiro delle truppe israeliane e sui corridoi umanitari. Per favorire un accordo tra le parti arriverà oggi in Sardegna anche l'inviato speciale della Casa Bianca, Steve Witkoff, che si incontrerà col diplomatico israeliano Ron Dermer e il premier del Qatar, Mohammed Al Thani. Un passo diplomatico importante per far avanzare le trattative, anche se l'incontro era previsto, per alcuni analisti la presenza di Witkoff è un segnale importante.
Andiamo ora a Pechino, dove è in svolgimento il summit tra Cina ed Unione Europea. La delegazione guidata dalla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, è stata subito ricevuta dal leader cinese Xi Jinping. Ci si attende un documento congiunto sul clima e un possibile accordo sulle auto elettriche, ma su molti temi le posizioni restano distanti, dal commercio ai rapporti con la Russia. Ne parliamo con Lorenzo Lamperti, che è il nostro collaboratore dall'Asia orientale. Per cominciare, Lorenzo, come è stata ricevuta la delegazione di Bruxelles e che cosa sta emergendo dagli incontri in corso?
Sì, allora l'accoglienza è stata non delle più calorose. In aeroporto i funzionari cinesi hanno atteso von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa al gate e non sulla pista. La delegazione è stata ricevuta, come dicevi, già questa mattina da Xi Jinping, passaggio che era stato in dubbio dopo le ultime frizioni commerciali e diplomatiche. Il presidente cinese ha aperto l'incontro con un discorso che suona come monito di fronte alle tensioni commerciali. Ha detto che Cina e Europa sono due grandi attori che devono avere responsabilità e lungimiranza per superare le differenze e difendere insieme il multilateralismo. È lo stesso tono degli editoriali presenti oggi in massa sui media statali. Nessuna critica esplicita agli Stati Uniti, segnale che Pechino vuole tutelare il negoziato con Washington, ma meno conciliante la parte europea, che si è detta sì interessata a relazioni costruttive, ma von der Leyen ha chiesto di riequilibrare gli squilibri dei rapporti commerciali definiti insostenibili, mentre Costa ha chiesto a Xi di usare la sua influenza su Mosca per mettere fine alla guerra in Ucraina.
Ci si aspettano dei risultati concreti dal summit di oggi? La politica dei dazi di Donald Trump può avvicinare in qualche modo Unione Europea e Cina?
Allora, i temi concreti saranno affrontati col premier cinese Li Qiang. È vero che i dazi di Trump hanno riacceso l'interesse a migliorare i rapporti, ma non ci sono grandi aspettative. Intanto Pechino ha dimezzato la durata del vertice, da 2 a 1 solo giorno, dopo che a giugno l'Unione Europea ha cancellato un incontro su economia e commercio. Nelle ultime settimane ci sono state peraltro nuove sanzioni incrociate su apparecchiature mediche e banche cinesi. Allo stesso tempo ci sono stati segnali distensivi come la rimozione delle sanzioni ai parlamentari europei. Ecco, i risultati concreti potrebbero essere 2: un documento congiunto sul contrasto al cambiamento climatico e un possibile accordo sui prezzi delle auto elettriche. Sulle terre rare, Pechino potrebbe assumersi l'impegno di aumentare il flusso delle spedizioni, come già fatto con Washington. Per il resto, probabili dichiarazioni generiche a sostegno di cooperazione e libero scambio, ma sui temi più divisivi, dalle relazioni Cina-Russia alla sovrapproduzione di Pechino, non ci si attendono svolte. Un impegno a riprendere il dialogo economico e commerciale ad alto livello, vero canale di soluzione delle dispute, sarebbe già un passo avanti notevole.
Vedremo cosa scaturirà da questo vertice in corso tra Cina ed Unione Europea. Lorenzo Lamperti in collegamento dall'Asia orientale. Intanto proseguono le trattative tra Unione Europea e Stati Uniti per trovare un'intesa sui dazi che l'amministrazione Trump vuole fissare alle importazioni dai paesi UE. Le due parti, secondo fonti di stampa, sono orientate ad un accordo che prevede una quota del 15%. La parola finale spetterà comunque al presidente degli Stati Uniti. In assenza di un'intesa entro il 1° di agosto scatteranno i diritti di dogana fissati dalla Casa Bianca al 30%. Oggi i rappresentanti dei 27 voteranno sulla proposta di un pacchetto di misure commerciali del valore di 93 miliardi di euro come ritorsione in caso di mancato accordo. Il cambiamento climatico è una minaccia urgente che mette a rischio l'esistenza degli esseri umani. Per questo gli Stati hanno l'obbligo di proteggere l'ambiente. E questa è la conclusione della Corte Internazionale di Giustizia dell'AIA, la massima istanza giudiziaria dell'ONU. Un giudizio destinato a fare giurisprudenza per gli ecologisti, di nessun valore invece è per gli altri e che in Svizzera quasi sicuramente riaprirà un aspro dibattito. Anna Valenti.
Questo è, come dire, una capsula di vitamina che ci dà forza di andare avanti.
Non nasconde la soddisfazione Norma Barghezi, una delle leader di Anziane per il Clima Svizzera, associazione che il 9 aprile 2024 ha vinto la causa davanti alla Corte Europea dei Diritti Umani contro il governo svizzero, dichiarato colpevole di aver violato i diritti umani dei cittadini per non aver contrastato con più forza il surriscaldamento climatico.
Questo messaggio, beh, è una conferma e ci rafforza, perché sono sempre delle istanze ancora più alte, ancora maggiori, ancora un livello più globale che confermano il nostro percorso.
C'è chi invece è convinto che si tratti di un giudizio inutile, privo di qualsiasi ricaduta.
El Ranavie. Consultatif, non qui n'a pas force obligatoire.
È un parere solo consultivo. Le parole della Corte Penale Internazionale non hanno forza di obbligo, sottolinea al microfono dei colleghi di RTS Nicolas Colli, avvocato, consigliere nazionale UDC, membro della Commissione dell'Ambiente, della Pianificazione del Territorio e dell'Energia. Colli inoltre rigetta l'idea che imporre una legge possa essere un cosiddetto tribunale straniero. Una legge deve essere accettata in maniera democratica, votata dal Parlamento, da un referendum.
Elle doit être democraticamente e politicamente accettata.
Secondo il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, che vigila sull'attuazione delle sentenze della CEDU, la Svizzera ha compiuto progressi, ma deve fare di più per conformarsi al verdetto. Vincere in tribunale dunque non significa vedere implementate subito le politiche auspicate, non rischia dunque di essere una via troppo lunga, poco efficace e forse solo simbolica, un po' come si teme possa essere il parere dei giudici dell'AIA?
No. Non è soltanto simbolica, è una sentenza chiara dell'istanza giuridica più alta e della quale va tenuto conto, come la sentenza CEDU, che bisogna continuare a monitorarla, continuare a darle il valore che ha.
La Procura di Lucerna ha confermato che la polizia ha avviato un'indagine sul presunto atto di antisemitismo di sabato scorso nei pressi della stazione cittadina. Uno sconosciuto ha insultato e sputato addosso ad un gruppo di giovani ebrei ortodossi. Secondo una delle vittime, l'uomo aveva anche un coltello. E anche a Davos, martedì sera, un uomo avrebbe ripetutamente sputato, insultato, spinto e minacciato verbalmente turisti ebrei. Gli episodi sono stati denunciati dalle vittime alla Federazione Svizzera delle comunità israelite. Le aggressioni sarebbero avvenute in un negozio lungo il lago e su un autobus. La federazione ritiene le testimonianze credibili. La città di Zurigo potrà coprire due iscrizioni storiche giudicate offensive. Lo ha stabilito il Tribunale federale, chiudendo così una lunga controversia con patrimonio svizzero. Il riferimento ai Mori è ritenuto oggi inaccettabile nello spazio pubblico. Ce ne parla Mirko Priuli.
Zum Mohrenkopf e Zum Mohrentanz, due iscrizioni storiche nel quartiere del Niederdorf di Zurigo, saranno presto coperte. La decisione arriva dal Tribunale federale che ieri ha respinto il ricorso della sezione zurighese di patrimonio svizzero, l'Heimatschutz, contrario alla misura per motivi di tutela architettonica. La città potrà così coprire i testi che campeggiano sopra i portoni di due edifici in modo reversibile, senza rimuoverli né danneggiare le facciate. Secondo l'esecutivo, la parola Moro oggi ha un chiaro contenuto razzista, accentuato dal fatto che le iscrizioni non sono nemmeno originali, ma risalenti al XX secolo, quando il termine Mor aveva già assunto connotazioni discriminatorie. Patrimonio svizzero avrebbe invece preferito apporre delle targhe esplicative, alcune anzi sono già state installate, ma per i giudici di Mont-Repos l'associazione cantonale non ha titolo per ricorrere all'alta corte. Questa è la motivazione nella sentenza che inoltre ribadisce che il valore degli edifici non viene compromesso da una copertura temporanea. La città potrà quindi procedere come previsto.
2 anni e 8 mesi di carcere, di cui un anno da scontare, una sanzione pecuniaria di 5.400 franchi. Questa è la pena inflitta ad un ex tifoso del Servette che lo scorso anno a Winterthur, al termine di una partita di Coppa Svizzera di calcio, lanciò una torcia incandescente contro la tribuna dei tifosi locali. Autore del gesto un 27enne che nel tribunale si è detto pentito. I dettagli con Giampaolo Driussi.
2 persone ustionate di striscio e un'altra caduta, ferendosi a una spalla, per schivare la torcia. I 3 feriti leggeri di quel dopopartita di aprile suonano come un piccolo miracolo per i tifosi del Winterthur raggiunti in tribuna dal mezzo pirotecnico lanciato durante un'invasione di campo da un 27enne supporter del Servette. Il corpo incandescente, che può raggiungere i 2.500 gradi, aveva infatti anche sfiorato la testa di qualcuno. L'uomo è stato condannato ieri con rito abbreviato a 32 mesi di carcere carcere, di cui 12 da scontare, il resto sospeso per 3 anni, e a una sanzione pecuniaria di 5.400 franchi accompagnata da una multa. In tribunale a Winterthur ha affermato di essersi pentito del gesto e di non sapersi spiegare perché lo abbia fatto. Non voleva ferire nessuno, ha aggiunto, si sarebbe trovato in una sorta di iperattività sotto l'influsso di alcol e droga. E in effetti non c'era alcun motivo per farlo, ha evidenziato la giudice, anche perché quella partita di coppa il Servette l'aveva appena vinta, raggiungendo così in finale il Lugano. Come non c'era motivo per proseguire poi nei disordini in stazione a Winterthur, dove l'uomo, insieme con una quarantina di altri supporter, si rese protagonista di danneggiamenti e del lancio di pietre raccolte dai binari all'indirizzo della polizia. Il 27enne afferma di aver ora cambiato vita e di aver smesso i panni del tifoso. Il suo agire aveva peraltro anche danneggiato la sua ex squadra del cuore, sanzionata con 40.000 franchi di multa e la chiusura della propria curva in occasione del successivo incontro casalingo.
È tutto per questa edizione, grazie dell'attenzione e buon proseguimento d'ascolto.